ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overhear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Allora Tommy, io sono appena rimasto scioccato dalla visione del documentario Social Dilemma su Netflix. L'hai guardato anche te?
Sì, sì, l'ho visto settimana scorsa. E anche a me mi ha colpito un sacco, infatti l'ho girato a molta gente, perché mette in evidenza molto bene tutte le problematiche dei social network. Questo strumento fantastico che ormai tutti usiamo, però che ha veramente dei risvolti negativi di cui parla benissimo questo documentario. Non so cosa ti ha colpito molto.
Allora, a me, piccola premessa, per chi non ha guardato il documentario, è un documentario di Jeff Orlowski, presente da qualche giorno su Netflix, in cui tratta il lato oscuro dei social network e soprattutto di come influenza la nostra vita di ogni giorno e di quanto noi siamo, tra virgolette, drogati. Allora, partendo dal dato che mi ha sconvolto di più è il tasso di suicidi, ovvero c'è in un momento a metà del documentario dove analizzano i suicidi in America tra le ragazze e i ragazzi, prima quelli tra i 10 e i 14 anni e poi quelli tra i 20 anni, di come dal 2008 in poi c'è stata una rapida crescita di questi atti, proprio secondo alcuni dopo la nascita, diciamo, dei social network, di Facebook, di Instagram, che sono diventati sempre molto più popolari. Ed è uno stretto legame che un po' ti fa pensare molto, cioè nel senso, non è normale che una tecnologia possa portare a questi livelli, quindi questa è la cosa che mi ha toccato di più, non so se anche a te.
Anche a me colpisce molto ed è un tema stradifficile di cui parlare, e la cosa particolare che mi è piaciuta anche di questo documentario è che loro parlano di questa tecnologia, dei social network, come una cosa positiva, nel senso che ci permette di socializzare, che è la cosa che l'uomo vuole fare meglio. E grazie ai social network siamo sociali, diciamo, 24 ore al giorno, da un certo punto di vista. Qual è il problema? Che veniamo esposti a giudizio di tantissime persone. Cioè, come la nostra evoluzione, noi siamo evoluti migliaia di anni fa e siamo le stesse persone a livello genetico di quelle che eravamo migliaia di anni fa. Non siamo pronti a essere giudicati o da più di 10.000 persone, cioè già 10.000 sono tante. Siamo bravi a stare in una comunità, a gestire il giudizio dei nostri genitori, dei nostri amici. E quindi i social hanno creato per questo uno squilibrio e le persone fanno un sacco di fatica. E lo vedi adesso anche per esempio con la cosa che hanno tolto i like su Instagram. Cioè tutto deriva da questa cosa qua. E quindi questo è un punto interessante.
Sì. Per citare ancora una volta Harari, che diceva che noi comunque esseri umani possiamo avere al massimo 150 legami belli forti della comunicazione, però grazie alle tecnologie noi siamo riusciti a scalare notevolmente questi legami, che possono portare a delle grandi cose o anche a effetti totalmente negativi. Sempre legato a questa tecnologia è legata alla privacy, ai tutti i dati, ma soprattutto anche le abitudini che si vengono a creare, perché comunque tu dicevi che c'è una visione positiva della tecnologia anche nel documentario, infatti tutti i vari creatori, il designer di Google o comunque il presidente di Pinterest e così via, hanno creato quelle cose per il bene della società e tutto, senza mai pensare che potessero avere degli effetti negativi. Un grande problema che loro sottolineano è il business model, ovvero questa monetizzazione attraverso la pubblicità e quindi una monetizzazione della tua attenzione, che è un fatto che quindi la potresti vedere come critica del capitalismo, però era proprio per sostenere questa tecnologia che altrimenti non avrebbe dei grandi ricavi.
Per quanto riguarda la monetizzazione, è un punto fondamentale, perché ovviamente le aziende come Facebook così, che fanno un sacco di soldi, li fanno sempre più o meno nello stesso modo, cioè il business model è quello di venderti advertisement e lo danno a te in modo preciso, in modo personalizzato. Questa è stata la figata dei social network. Il punto qual è? I social network ormai sono governati da algoritmi e soprattutto da intelligenza artificiale, che può sfruttare tutti i nostri dati, e ne ha tantissimi. Considera che c'è una persona che era riuscita a richiedere tutti i suoi dati da Facebook e gli è arrivato a casa un malloppo di 15.000 pagine, una roba del genere. Quindi sono tantissimi dati e loro riescono a venderci bene tutto l'advertisement. E qual è il problema? Questi algoritmi hanno come unico obiettivo farti stare più tempo possibile sul telefono, perché così possono venderti più cose. E quindi, secondo me, il problema centrale che io vedo poi da ingegnere informatico è in che direzione questa intelligenza artificiale è rivolta. Quindi, per sistemare questo, poi ne parleremo più avanti, si è arrivati a un punto che deve intervenire qualcosa più grande delle aziende stesse, quindi lo Stato, così, perché loro ovviamente pensano giustamente alla monetizzazione.
Sì, assolutamente. Calcola che proprio anche nella parte iniziale del documentario c'è il designer comunque delle grafiche di Google, di come racconta che loro, per attrarre l'attenzione dei clienti, ovvero di tutti noi, hanno lavorato sulla psiche, ovvero sulla psicologia umana, e cosa hanno creato? Ad esempio lo scrolling infinito ricorda tantissimo le macchinette di Las Vegas, quindi creando una dipendenza come dal gioco delle macchinette e dal gioco d'azzardo, per cui anche quando si clicca nella parte alta del telefono per refreshare, sperando che si può trovare qualcosa di nuovo, scoprendo qual è la tua nuova ricompensa. E questo funziona anche benissimo con le notifiche: ogni volta che una persona ti tagga, uno è attratto per sapere cosa è successo, cosa c'è legato a me. E quindi questo qua è un grandissimo problema.
Sì, penso che questa cosa qua la sperimentiamo moltissimo anche noi, se ci pensiamo un attimo. Per esempio, la mattina sblocchiamo il telefono, abbiamo quell'eccitamento a dire ok, chissà se qualcuno mi ha scritto, chissà se ci sono nuove notifiche, cioè la mattina in qualsiasi momento più o meno. E questa la senti veramente che è una droga. E una persona come me, che non è che è tutto, cioè non è che amo i social network, faccio video su Instagram, così, però mi rendo conto che Instagram per me è veramente una dipendenza. E questo lo puoi notare con un paio di accorgimenti. Ho provato a rimuoverlo per una settimana e mi trovavo a scrollare sulle mie pagine del telefono per cercare Instagram. Adesso ho fatto una cartella solo per Instagram, che ho scritto ma cosa stai facendo quando la apro, e mi rendo conto che veramente ogni volta che sblocco il telefono sto cercando quella cosa lì, perché quella cosa lì mi intrattiene e mi prende ogni momento vuoto.
Sì, assolutamente. Poi noi stiamo parlando di Instagram perché è quella che ha il più grande effetto tra di noi, però c'è anche TikTok che sta avendo un grandissimo effetto in America. Poi adesso vediamo se riesce a bannarla per sempre Trump, però forse la prende ora con le Walmart. Però tutte, anche Facebook è in un target un pochino più elevato, siamo un po' tutti dipendenti. E anche chi fa un po' il fighetto e dice no, guarda, io non sono dipendente, in verità lo è, perché comunque se uno prova a eliminarli per una settimana è già troppo, perché è quasi impossibile, anche un solo giorno si sentono, diciamo, gli effetti. Ma anche semplicemente cercando di mettere un limite di 15 minuti, che si sente che non sei più abituato, comunque c'è qualcosa che ti richiama. E qualsiasi personalità tu possa essere, comunque carattere, anche se è il più forte di tutti, comunque c'è una piccola dipendenza, perché comunque tutti noi vogliamo essere collegati e essere al centro dell'attenzione sia degli altri che no, se vogliamo sapere cosa succede agli altri, siamo un po' tutti pettegoli, diciamo.
Sì, mi sembra che poi tra l'altro nel documentario c'è questo personaggio un po' particolare, se ti ricordi, con i capelli lunghi, che ne spara un paio dicendo dovete cancellare i social network e tutto. Però come diceva mio coinquilino, dice prova te a 17 anni, a 16 anni a cancellare i social network. Non è così banale, cioè vieni chiuso fuori dal mondo, quindi è difficile. Per questo ritorno all'argomento di prima. Noi possiamo fare veramente poco. Ho sentito un'intervista con il personaggio del documentario, quello principale, quello che viene a fare
quello l'intervista.
Quello di Google.
Quello di Google. Di Google.
E Harari, insieme.
Bomba.
Bomba. E l'intervistatore chiedeva loro dei suggerimenti per le persone per evitare questa dipendenza dal social network, ma lui diceva benissimo che noi possiamo fare veramente poco, lui stesso fa fatica a limitarsi da questi strumenti. Bisogna creare un dialogo della società e arrivare a un punto da modificare il business model che possa poi modificare tutto il resto.
Guarda, io l'unico caso in cui ero riuscito a limitarmi è quando sono in sessione, devo studiare, mi sono messo quei 15 minuti massimi di Instagram, ma comunque faccio fatica, però l'unico punto positivo è dico devo studiare perché è per il bene nostro. Però comunque questa abitudine che si crea, l'ha detto anche il presidente di Pinterest, che aveva cercato per un momento di smettere di utilizzare, pensa, raccontava che fino alle 9 lavorava per Pinterest, arrivava a casa e perdeva un'altra ora a scrollare su Pinterest perché oramai era diventata una dipendenza per lui. Quando, cacchio, cioè, dedicato tutta la giornata, poteva anche stare un attimo tranquillo, però oramai era davvero collegato, aveva fatto delle prove, lasciare il cellulare in macchina, lasciare da un'altra parte, però alla fine c'è sempre questa attrazione, quindi massimo si può stare, credo, una settimana, poi dopo un po' vuoi collegarti con qualcuno, vuoi, soprattutto noi giovani che non riusciamo a fare nient'altro altrimenti. Però comunque anche le persone un po' più anziane, soprattutto adesso vediamo anche un effetto su chi ha 50 anni o poco più con Facebook, non si vedono degli effetti bellissimi. Infatti in primis dalla politica, come si può vedere in America che, e non solo, anche in Italia, vengono un po' targetizzati e uno può entrare in quel loop dove ci sono sempre più informazioni, spesso anche false, che portano tesi a una tua teoria o comunque a un tuo pensiero e ti fa creare una bolla. Questo è un altro diseconomia per questi social network, perché comunque non diffondono la cultura, ma anzi ti agevolano sempre di più a sostenere le tue tesi che sono totalmente sbagliate, ad esempio che la terra è piatta o tante altre cose.
Sì, è vero, è vero. E è quello che mi colpisce di più, da una parte un punto di vista di informatico e la potenzialità che hanno questi sistemi, dall'altra parte dal punto di vista umano invece sono spaventato, perché come si vede bene nel documentario ormai loro hanno un potere assurdo, cioè l'intelligenza artificiale da quel punto di vista funziona benissimo, sa precisamente come tenerti attaccato al computer, al telefono, quel che è. Per esempio mi colpiva anche su YouTube i video suggeriti, questo ragionamento che faceva, i video suggeriti non sono per te, sono per farti rimanere attaccato al computer. Forse in un momento della giornata, se non ci fosse dietro un ingegnere che deve essere pagato a fare quella roba, ma ci fosse dietro uno psicologo, non ti farebbe vedere quell'altro video in più, ti farebbe fare altro, ti farebbe uscire, ti darebbe un altro consiglio. E quindi diciamo che questi algoritmi possono veramente avere un effetto importante su di noi. E la questione qual è, e questo lo prendo da Harari, noi pensiamo di avere questo quasi libero arbitrio. Una cosa che, come dice bene Harari, è praticamente inesistente. Noi siamo governati da algoritmi biologici che possono essere da un computer individuati meglio di come li individuiamo noi. E quindi possiamo veramente venire influenzati fortemente. E quello che è cambiato è che 2 o 3 anni fa Zuckerberg si è reso conto che lui aveva il potere di far cambiare idea a 2 miliardi di persone. E questo ha iniziato a influenzare la politica, come abbiamo visto in America, come poi nel documentario parla del Brasile e così via. Ed è veramente spaventoso, perché noi non possiamo farci niente. Tu non puoi dire io non vengo influenzato. Vieni influenzato.
Sì, assolutamente. Poi uno può dire io non uso i social, però se usi internet anche Google ti influenza, perché fa vedere proprio quando uno cerca cambiamento climatico ti escono fuori dei risultati diversi in base alla posizione in cui tu sei, in quale paese sei, o comunque anche Google pian piano ti targetizza, perché comunque lui deve vendere le pubblicità e quindi in base alle ricerche che fai capisce se sei un maschio o una donna con 50-10 anni, quindi ti inizia a capire. Poi soprattutto se hai anche Facebook o comunque qualsiasi altro social network, WhatsApp, Instagram, sei bombardato da queste notizie che è molto difficile fare un filtro su quelle che sono buone e quelle che sono cattive. Quindi la cosa, al momento ad oggi non esiste un software che ti dice quali sono le fake news, perché soprattutto un'intelligenza artificiale o comunque un soggetto terzo non sa esattamente se questa cosa è vera oppure no. Quindi l'unico dovrebbe essere una persona umana o comunque un comitato che continui a verificare. L'unico algoritmo che provo a pensare adesso è quello di cercare su tutte le varie testate più importanti che di solito sono verificate se quel fatto è riportato. Quindi se viene riportato da 9 testate su 10, allora ok, quella non è una fake news. Però secondo dei dati anche su Twitter ci sono le fake news che vanno 6 volte più veloci e si espandono 6 volte più veloci rispetto alle notizie vere. Questo perché di solito i titoli sono molto più catastrofici o comunque molto più clickbait, e poi soprattutto perché la gente spesso non si informa e gli basta davvero solo il titolo per potersi arrabbiare contro qualcuno. Infatti di solito le fake news vanno diretti alla pancia o comunque alle emozioni vere della persona, quindi questa è la cosa che penso.
Sì, se noti anche i movimenti politici di questi anni, rivolti al populismo, rivolti all'odio, vanno tutti a braccetto con quella che è la tecnologia adesso, perché la cosa più facile da fare per unire delle persone, per farti votare, per muovere qualcosa, è raccogliere contro un nemico comune. E quindi è facile creare molte fake news, creare gli anti-vax, perché così loro fanno gruppo contro un nemico comune, e invece di questi social network mi sembra che abbiano l'effetto opposto a quello per cui erano stati creati. Invece di creare una comunità, hanno iniziato a creare dei gruppi che si dividono, ed è sempre più difficile unirli e farli entrare in contatto, e loro li sfruttano anche dicendo così: tu sei un anti-vax, tu sei, pensi alla terra piatta, allora ti spariamo altre idee del genere, così tu puoi espanderle, farle partire e sempre rimanere in questo circolo, rimanere su internet a commentare, a andare avanti così, e la società si frammenta.
Esatto, infatti un altro tema che viene trattato quando chiedono qual è secondo voi, il principale problema di tutti questi social, rispondono in caso del presidente di Pinterest, civil war, ovvero una guerra sociale, una guerra civile. Infatti, grazie a questi social, come hai appena spiegato te, si vengono a creare queste categorie o comunque gruppi di persone che puntano a allontanarsi sempre di più. Infatti, il caso più eclatante lo stiamo vedendo ora in America, che dall'uccisione di George Floyd sono partite tutte queste proteste sociali su dei Black Lives Matter, però allo stesso tempo vediamo dei repubblicani, conservatori, i più estremisti, che vanno totalmente contro quelli. Però comunque le notizie che almeno ci arrivano da noi all'Italia sembrano abbastanza chiare. Nonostante questo, ci sono questi due poli estremi che si attaccano nonostante tutto ciò. E questo lo si può notare anche nel nostro paese o comunque in tutti i paesi in cui i social network operano. Volendo, forse la Cina è l'unico paese che si salva, perché si sa già. Però questo qua bisogna pensare anche un'altra cosa. Avevo visto un documentario dove la maggior parte delle fake news su Twitter vengono create da dei bot russi. E questo fa pensare sempre di più di come un paese può attaccare un altro paese anche solo a livello digitale. Cioè, non per forza deve invadere proprio dal punto di vista territoriale un altro stato, ma può attraverso, senza hacker o altro, creare dei bot e iniziare a diffondere fake news o comunque diffondere comunque anche video che promuovono una tesi sbagliata che porta vantaggio a un altro paese. Questo è molto bene, lo sta facendo la Russia, anche se nessuno per il momento ha verificato che è il paese che sta facendo questi atteggiamenti, ma allo stesso tempo può destabilizzare tranquillamente un sistema che può giovare dal punto di vista economico a qualcuno che ha determinati strumenti finanziari oppure altro. E oltre a questo, quindi, secondo me già in questo periodo possiamo definirci che siamo quasi una guerra fredda, comunque stiamo entrando in una guerra fredda digitale, se dal punto di vista dei governi o comunque anche a livello europeo, per il momento c'è solo il GDPR, non si agisce direttamente sui social network, oltre per ovviamente il bene sociale e della persona, del singolo, anche per tutta la democrazia che dobbiamo salvaguardare.
È vero, e penso che è interessante anche guardare la parola guerra o battaglia, quel che è, in una maniera un po' diversa, perché come pensavamo 20 anni fa che il problema di intelligenza artificiale fosse Terminator, non è quello. Cioè, intelligenza artificiale non è neanche l'hacking più pazzesco del mondo, che tolgo tutta l'elettricità del tuo paese, è una roba più subdola, come dicevi bene te, che un bot può creare delle fake news che possono portare certe persone a non sapere qual è il giorno del voto e a fare altre scelte. Quindi questi social, secondo me, ci metteranno nella posizione di dover fare delle scelte molto importanti, come su mille altre cose che dovremmo decidere per il nostro futuro. E una cosa che mi preoccupa a me è che ci troviamo davanti a una sfida importante, che è il cambiamento climatico. Una sfida che dobbiamo vincere assieme, credendoci e lottando assieme, diciamo. E le fake news minano questa cosa qua, perché ci dividono, fanno credere alle persone che questo non esista, e quindi tu, come dire, che, non so, devi fare una gara in macchina, devi arrivare al tuo traguardo e sei con l'altro meccanico a discutere se questo pezzo va messo o no. Quindi non vincerai mai quella gara lì. E questo secondo me è un grosso problema. E poi vorrei tornare al fatto, sottolineare un'altra volta, come davvero, e secondo me è qua interessante anche leggere dei libri, magari porteremo anche un biologo così, o un antropologo, come davvero siamo molto influenzabili e dobbiamo ripensarci tutti a quello che facciamo e non crederci al di sopra degli altri, perché siamo, come dicono bene nel documentario, noi contro un supercomputer quando siamo davanti alla telecamera. Cioè, le telecamere possono vedere il battito cardiaco, possono leggere le nostre emozioni, quindi davvero ci conoscono bene.
Sì, di sicuro un fatto che non porta, diciamo, beneficio a noi è che le tecnologie negli ultimi anni si stanno diffondendo, comunque stanno avendo un'evoluzione così rapida che non ci possiamo nemmeno immaginare noi. Cioè, prova a pensare, da quando siamo nati noi c'è stata già un'evoluzione drastica sulle memorie, sugli smartphone. Cioè, noi, da quando siamo nati esisteva il telefono con i tasti e c'è stata già una mega rivoluzione con gli smartphone. Prova a pensare, quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale hanno visto proprio questa mega evoluzione in 50-60 anni, di quando l'uomo, noi come avevi detto all'inizio, dal punto di vista biologico siamo sempre gli stessi. Poi magari adesso vediamo con Elon Musk, con Neuralink, se diventiamo qualcos'altro. Però non ci stiamo adattando a queste nuove tecnologie, perché comunque non ce la faremo mai, secondo me, perché dal punto di vista tempistico saranno sempre più avanti di noi. E dall'altra parte dello schermo c'è un supercomputer creato da dei super geni dell'ingegneria, della psicologia e altro, quindi siamo uno contro davvero un esercito enorme che è difficile da sconfiggere. In ogni caso dobbiamo essere abbastanza positivi, perché comunque una soluzione si può trovare se collaboriamo insieme. Per quanto riguarda il tema iniziale che avevamo detto, ovvero sulla monetizzazione, sul business model, ovvero di avere tutte queste pubblicità, ovvio, si può cambiare tranquillamente, oppure comunque si può anche agire dal punto di vista della tassazione, perché sappiamo benissimo che le grandi compagnie tecnologiche pagano pochissime tasse grazie a delle agevolazioni fiscali che lo permettono di fare qua in Europa, quindi magari ci vorrebbe un sistema fiscale unico europeo per risolvere il problema, oppure, come alcuni hanno proposto, una tassa sui dati, ovvero la famosa web tax o data tax, che ti permette di tassare questa nuova merce, perché comunque la vera merce che ha Amazon o Google o Facebook non è tanto, oltre ovviamente a tutta la pubblicità, che si basa completamente sui dati, ovvero sulla persona che noi siamo, ovvero loro sanno esattamente che c'è uno Stefano che ha quel tot di età, gli piacciono quelle cose, continua a scrollare e mettere mi piace sui post del Milan. Bene, piazziamogli lì la pubblicità di comprare la maglietta del Milan, perché prima o poi, per una questione anche di statistica, se la vede 1.000 o 10.000 volte, magari parte il mood, dice però è bella quest'anno, poi Ibra è forte, la compriamo.
Sì, una cosa interessante sulla tassa sui dati è che loro, essendo tassati sui dati, decideranno di raccogliere meno dati, cioè prendere cose che proprio gli interessano, perché ora come ora è come se avessero rubinato aperto H24, qualsiasi cosa dal tuo video, dalla tua voce, raccolgono, perché questi dati valgono tanto. Cioè, considera che l'azienda adesso in borsa, aziende che fanno di fatturato zero valgono tot solo perché generano dati, generano attenzione, che è appunto la moneta del nuovo secolo, come dice Harari, il dataismo. E quindi questo è molto importante, e sarà importante anche un discorso di chi sono i dati, qual è la tua responsabilità, se tu verrai pagato in qualche modo per i dati. Si parla di universal basic income in base ai tuoi dati. Questo sarà molto interessante, è un altro discorso che poi magari faremo anche in un'altra puntata. E poi, appunto, sempre tornando sul discorso del business model, ovviamente Facebook, poi come tutti gli altri, parlo di Facebook, non potrà mai dire, come magari dice Facebook in alcune conferenze, che...
We run ads. We run ads.
No, dico, non potrà mai dire che cercheranno di aiutare gli utenti a staccarsi dal telefono. Cioè, non è possibile, il loro business è quello di farli stare attaccati al telefono il più tempo possibile, che siano community fighe, che community che ti intrattengono, ma comunque rimanere attaccato. Nel documentario proponeva come intermediario, per esempio, chi fa hardware, chi fa tipo Apple, Google, che magari loro non hanno tutto questo interesse a farti stare sul telefono. Ti hanno venduto il telefono, boom. Anche questa mi sembra un po' un'utopia, perché Apple vuole puntare a far stare la gente sul telefono, ovvio, ha messo le robe del time, però non è che secondo me ci vuole molto di più. E quindi qua le soluzioni secondo me sono due: o si cambia in alto dagli stati, però come sottolineava nel documentario, gli stati sono controllati da chi ha il potere dei social network. Quindi beh, tranquillamente Zuckerberg potrebbe mettere a capo degli Stati Uniti, adesso sto un po' esagerando, chi vuole, perché lui ha quel potere. E quindi anche lì, chissà se arriverà mai un cambiamento all'alto. Se no, dei paladini della giustizia che facciano invece un'intelligenza artificiale che sia al nostro fianco. Questo suggeriva Harari nell'intervista. Qualcosa di difficile, però comunque un'intelligenza artificiale che ti dice basta, quel video di YouTube non te lo consiglio, arriva il consiglio, io non te lo consiglio. Esci, fai qualcosa, non dei comandi veri e propri, ma un aiuto dal punto di vista di quanto ti drogano i social network, come se fosse uno psicologo che è sempre lì con te.
Sì, vorrei fare due appunti. Allora, uno sulla prima parte che hai raccontato dei dati, ovvero ad esempio della posizione e tutto. Un punto a favore lo dobbiamo dare ad Apple, che anche con iOS 14 ha aggiornato la possibilità di sapere quando hai la telecamera accesa o il microfono acceso, chi lo sta utilizzando, quell'applicazione e così via. E poi soprattutto la questione che ha a cuore molto la privacy, poi dobbiamo vedere fino in fondo oppure no. Quando fai la registrazione, puoi registrare con Apple che ti cancella in maniera magica le mail. Poi ovviamente i dati comunque li prenderanno, li terranno loro invece di condividerli con Google e Facebook, che tra l'altro si stanno un po' arrabbiando come, che ne so, Fortnite per l'Apple Store. Invece per la seconda parte che tu stavi trattando di questa intelligenza artificiale buona, secondo me deve essere alla base proprio di tutta la tecnologia, ovvero anche comunque dei robot o qualsiasi altra cosa, che deve essere qualcosa per migliorare la nostra vita. Perché se tutta la tecnologia, i social o qualsiasi applicazione viene creata solo per farci stare attenti o attratti a guardare dei video di cani o gatti o un balletto su TikTok, è totalmente sbagliato. Cioè, noi dopo finiamo a far parte di questo sistema che è difficilissimo tirarne fuori e a nessuno se ne fre cioè, frega davvero, cioè sanno tutto della nostra vita, ma gli interessa solo della nostra attenzione che poi fa generare ricavi agli azionisti di queste grandi multinazionali. E questo fa un po' arrabbiare, un po' discutere, perché comunque abbiamo un potenziale in mano che potrebbe risolvere molti problemi, poi ovvio non può risolverli in assoluto, ma lo utilizziamo in modo sbagliato. Su questo, secondo me, anche un ragionamento era che ogni software che c'è all'interno di Instagram sa esattamente cosa ci piace oppure no, o comunque quali sono, potrebbero essere i nostri collegamenti con altri amici su Instagram o amiche, però comunque le utilizza sempre per creare comunque una generazione di denaro, di pubblicità, non al fine proprio di creare magari una vera community che fa stare bene tutti, ma più che altro per solo l'egoismo dei social. Poi ovvio, questo qua è forse una critica un po' troppo forte, perché comunque Facebook, mi ricordo, adesso io non lo utilizzo più, però ti manda sempre dei suggerimenti: ah, questo lo potresti conoscere, quest'altro lo potresti conoscere, così via. Però non ho mai visto, ad esempio, spontaneamente, che su Instagram venga fuori un grande gruppo di grandi appassionati di una cosa o di un'altra senza esserci un ritorno o qualcosa dietro. Poi ovvio, è un mio pensiero. Però si potrebbe creare qualcosa di totalmente nuovo che possa avere un beneficio totale nella vita di ognuno di noi.
È vero, ma infatti io sono un grande sostenitore dell'intelligenza artificiale e abbiamo scoperto una cosa bellissima, cioè fortissima, e io voglio andare a studiare questa cosa perché so che l'intelligenza artificiale insieme ai dati permetterà di personalizzare tutto il mondo a nostra immagine, diciamo, in qualche modo ci permette di fare robe fighissime. Il problema è che ora come ora è in mano a queste aziende, che giustamente l'hanno sfruttata bene, che però hanno ancora giustamente l'obiettivo di fare soldi. E quindi ci troviamo in un sistema dove noi non pagando siamo il prodotto, siamo il prodotto finale e siamo diventati veramente delle marionette del capitalismo. Le persone stesse, tra l'altro, se ci pensi, che che fanno queste cose, cioè Mark Zuckerberg stesso, è comunque anche lui schiavo e marionetta del suo stesso sistema, come diceva anche l'altro di Pinterest e tutto. Quindi se tu ti immagini l'intelligenza artificiale che ci controlla, questo è, cioè nel senso, è incredibile come cosa. Quindi secondo me il punto è che bisogna veramente cambiare, cambiare tanto. E come è uscito in tutta la scorsa stagione nel nostro podcast, ci troviamo nei prossimi 5-10 anni a dover fare delle decisioni davvero fondamentali, ma che hanno bisogno di un salto proprio di ragionamento, che sia cambiare il sistema economico, che sia cambiare l'assetto sociale, come vediamo la democrazia, perché sono tante cose che vanno a cadere se c'è un sistema che può controllarci, se c'è un sistema che può fare questo, questo, quello. Quindi, non lo so, tante domande.
No, assolutamente, però in ogni caso vorrei far passare anche il messaggio che non è che noi stiamo facendo questa critica al capitalismo perché vogliamo subito il comunismo o altro. È totalmente apolitico e la questione è che di utilizzare queste tecnologie in un modo benefico e soprattutto, come dice nel documentario, perché se noi non paghiamo nulla vuol dire che siamo noi il prodotto. E alla fine racconta di come, volendo, tutti questi designer che stanno lavorando, comunque sono ben pagati per produrre tantissimi ricavi, stanno creando queste tecnologie o queste piattaforme molto carine, fighe così, ma sempre per aumentare la produttività, l'efficienza e tutto, ma mai creano qualcosa che possa essere un prodotto disegnato umanamente, ovvero disegnato esclusivamente sul singolo per avere un beneficio. Ovvio, si crea, perché comunque lo smartphone, se tu provi a pensare con la Apple e i nuovi iPhone, li hanno creati e comunque ha avuto ottimi benefici, o comunque internet è stato creato e ha avuto ottimi benefici e qualsiasi altra cosa, creando anche tante altre aziende, creando lavoro e tutto. Però soprattutto sui social stiamo vedendo negli ultimi anni che ha degli effetti negativi come se fosse una droga, e quindi bisogna agire in primis su questi prodotti, poi allargandoci sempre di più, poi anche in tanti altri settori oltre alla tecnologia. Però dato che stiamo parlando di questo, dobbiamo analizzare questo fatto.
Sì, per fare una conclusione positiva, molto semplice, è una cosa che ho già detto varie volte in questo episodio, è di quello che mi focalizzo essendo ingegnere informatico, è proprio che abbiamo questa tecnologia e tutto cambia da dove la puntiamo, se la puntiamo sul denaro, se la puntiamo sull'utilizzatore. Perché se in modo molto semplicistico, tra virgolette, posso dire, tu, intelligenza artificiale, devi far sì che Stefano viva la sua vita al massimo, qualsiasi cosa voglia dire, farà quello. Quindi poi è ovvio che è difficile, bisogna capire bene cosa vuol dire, tutte le implicazioni, cose nuove da scoprire e da discutere. Però quello è il punto, e quel momento lì non arriverà mai se non abbiamo un discorso che arriva in alto a queste aziende di cambiare modo di lavorare, perché comunque loro fanno i soldi in quel modo. Quindi la persona stessa che lavora in quell'azienda, se proprio non sono contro l'etica totale, va avanti a lavorare sono persone come noi, diciamo.
Sì, devo fare un appunto, perché un appunto un pochino economico e manageriale, ovvero che in verità Amazon, Alibaba, comunque tutte le grandi compagnie hanno questo focus sul cliente in questo caso, però hanno un focus sul cliente un pochino diverso da questo, dal messaggio che vuoi far passare assolutamente. Bisognerebbe ritornare all'inizio del 1980, quando Steve Jobs disse che il computer deve essere una bicicletta per l'uomo, e quindi deve aiutare la sua vita e deve portare al massimo le potenzialità. Per cui bisogna un po' riprendere il concetto di distruzione e creazione, come ha fatto esattamente sempre, non voglio citare sempre Steve Jobs, però è stato lui, quando ha creato l'iPhone o l'iPad, creava sempre dei prodotti per andare a distruggere il prodotto precedente. Quando ha creato l'iPhone voleva distruggere l'iPod, infatti l'ha fatto benissimo. Ha creato l'iPad e aveva detto che comunque prima o poi andrà a distruggere il Mac. Infatti gli ultimi iPad stiamo vedendo che stanno diventando sempre più potenti di un Mac e puoi fare tantissime altre cose. Ovviamente questo si può fare esattamente anche sui social, o comunque ci sarà questa nuova tecnologia del nuovo decennio. Comunque per il 2030 non penso che utilizzeremo ancora gli smartphone, quindi vedremo cosa ci aspetterà. Di sicuro speriamo che si possa fare qualcosa in positivo, ma ci deve essere una vera collaborazione insieme anche alle istituzioni. Le istituzioni rimangono sempre indietro in qualsiasi settore, possiamo vederlo anche nelle innovazioni, ad esempio nel settore del food. Nessuno ha mai creato una vera legge per i rider o trovato i veri diritti di questi lavoratori a cottimo. E ogni volta che la tecnologia o comunque l'innovazione va avanti, le istituzioni devono rincorrere sempre. In questo momento però, con i social o comunque quando si sta parlando di tutti questi dati privati, siamo strettamente collegati alla nostra vita di ogni giorno, quindi bisogna agire il prima possibile, perché comunque ci sono delle aziende che non sono delle onlus, quindi non sono lì solo per il bene sociale e tutto, che continuano ad accumulare dati su dati. Al momento in Europa c'è solo il GDPR, che è comunque stata una conquista enorme, però credo che bisogna fare molto di più. Non so se te, Tommy, hai delle idee su come risolvere il problema.
Su come risolvere il problema, le mie idee le ho espresse, bisogna ragionarci molto di più. Quello che posso consigliare, e comunque consiglio a tutti ultimamente da quando ho visto questo video, è un atteggiamento individuale, non so come dire. Stare attenti sui social, ma non perché migliora la tua vita, cioè... Secondo me si può far poco, ovvio, si può cercare di rimanere meno intossicati dai social, però la questione è cercare di fare delle cose per rendersi conto di quanto si è dipendenti dai social, come per esempio la mia cartella che mi dice ma cosa fai quando apro Instagram. È semplicemente un modo per rendermi conto di quanto sono dipendente da quello, da YouTube, dallo scroll, dalle notifiche, quindi fare dei piccoli passi e fare, se vogliamo ridurre il nostro utilizzo, anche fare robe un po' drastiche, come per esempio, cosa che avevamo già detto, lasciare il telefono, non so, in sala quando si va a dormire, queste cose qua. È l'unico modo, perché sennò non c'è altro, come dire a un alcolista di non bere alcol quando ce l'ha dietro il letto. Cioè, e quindi il punto del mio discorso è, con queste cose che ci aumentano la nostra consapevolezza, di portare avanti il discorso, perché non possiamo cambiarlo noi individualmente, ma dobbiamo cambiarlo come società.
Esatto, allora sono d'accordo con te. Per la questione, diciamo, social, secondo me, spero che arriverà un aggiornamento, magari una nuova applicazione che possa rivedere completamente le nostre interazioni sociali utilizzando la tecnologia e cercando proprio di puntare sull'aumentare l'interazione umana, ma quella reale che si può avere normalmente, però con una tecnologia che te la potenzia al massimo. Altrimenti bisogna aspettare dei nuovi aggiornamenti da parte di Zuckerberg o di ByteDance, però non ci spererei molto per che cambi un po' il business model o il tutto. Dal punto di vista individuale sono ottimi i tuoi consigli, credo anche un altro consiglio è quello di andare ad ascoltare il podcast, ovvero la puntata Abitudine, e cercare di creare delle abitudini, perché comunque questa è un'abitudine cattiva che si può, diciamo, risolvere ovviamente non dall'oggi al domani, come quando si fuma delle sigarette, però a piccoli passi, secondo me, con un miglioramento continuo e costante si può fare. E bisogna prima, secondo me, analizzare bene quando è che si utilizzano, quindi magari guardare, se avete già un iPhone, la scheda di quanto tempo lo utilizzate, ad esempio Instagram o altri social, e dire ok, dai, da 3 ore passiamo a 2 ore, e o comunque fare una piccola riduzione, o mettere ad esempio il time limit, e poi trovare altre cose, e quindi ad esempio provare a leggere un articolo di giornale che magari ti acculturi un pochino di più.
Sì, diciamo che, come dicevamo nel secondo podcast che abbiamo fatto sulle abitudini, per togliere una cattiva non si può cancellare, bisogna rimpiazzarla. Quindi per esempio la mia idea per togliere il telefono dal letto è sempre stata: metto un libro, così rimpiazzo quell'abitudine lì. Comunque, appunto, concludendo veramente, il discorso rimane: facciamo queste accortezze, ma per creare un discorso collettivo e far passare questa cosa. Sono contento che Netflix abbia fatto, e spero che tutti parlino di questa cosa d'ora in poi con più insistenza.